Siamo pronti, iniziamo la seconda ora di Passaggi, il nostro pomeriggio di Rete 1 dedicato la prima parte ai ricordi, non solo, alla ricchezza dei nostri archivi. Tra poco avremo un ospite perché parliamo di vivisezione e della lotta e della possibilità di poter scegliere delle strade alternative rispetto alla vivisezione su animali vivi per la ricerca, però prima ci ascoltiamo questa bellissima canzone dell'88. Passiamo da Aswad a Chiara e adesso torniamo al 2012, quando con la voce di Chiara Galiazzo, in particolare Due Respiri, una canzone scritta da Eros Ramazzotti e Luca Chiaravalli, che ha segnato l'inizio di una carriera brillante e di un modo nuovo di fare pop italiano, semplice, elegante e autentico. Ci sono canzoni che sembrano sussurrare. Due Respiri, che stiamo per ascoltare, è una di queste. La voce di Chiara Galiazzo si muove leggera tra dolcezza e malinconia. È la storia di un amore che torna a vivere piano con due respiri, uno per ciascuno.
Non c'è fortuna, non c'è destino, non c'è sorpresa per me. Non c'è vittoria, né aspirazione così importante per me. Non c'è bellezza, frase ad effetto o un'assoluta verità, ma c'è un istante nell'universo universo, attimo eterno in cui mi sento unica, perché niente come te e me insieme, niente vale quanto te e me insieme. Siamo due respiri che vibrano vicini, oltre il male e il bene, niente come te e me insieme. Non serve intento né sacrificio, una tentazione per me, desiderare, voler sparire, resta un ricordo per me. Non serve dolore, normale attenzione, quella che riservo a te, anche il silenzio che sento dentro quando mi avvolge diventa musica, perché niente è come te e me insieme. Niente vale quanto te e me insieme. Siamo due respiri che vibrano vicini, oltre il male e il bene, niente come te e me insieme.
Sono due respiri, sono due le persone che si trovano adesso in questo studio radiofonico.
Esatto.
Ma magari, anzi senza, togliamo pure il magari, molti di voi e di noi hanno esperienze di vite in ufficio e per esempio può capitare, come nell'articolo che abbiamo trovato oggi sul New York Times, si parli di riunioni a delle ore antelucane, cioè dalle riunioni fissate alle 7 del mattino ai colleghi che non accettano una promozione altrui. Diciamo che qui spaziamo da tutto quello che può avvenire all'interno di un ufficio. La vita d'ufficio infatti regala sempre spunti di sopravvivenza. Leggiamo dal New York Times due storie che raccontano con ironia le sfide quotidiane del lavoro moderno.
Esatto, il New York Times apre con una domanda così retorica. Le 7 del mattino sono un orario davvero troppo presto per una riunione? Lascio voi la risposta. Il New York Times dice chiaramente di sì, ma anche che in fondo non è solo e sempre una questione di orario.
Mi sono dimenticata effettivamente, Neva, di chiedere agli ascoltatori di partecipare, perché non ho ricordato il numero di telefono. Mea culpa, mea grandissima culpa. 076 321 1113 per entrare in contatto con noi e magari raccontarci di difficoltà di colloquio, di comunicazione, di problemi che abbiate riscontrato nelle relazioni, perché sono soprattutto quelle che portano delle difficoltà in ufficio. Qui si tratta di un dato oggettivo. Il New York Times dice: le riunioni delle 7 del mattino sono convocate ad un'ora veramente antelucana, cioè che è troppo difficile per organizzare. Allora la risposta del New York Times è sì. L'articolo racconta la storia di una dipendente di una grande azienda del Midwest costretta a delle riunioni alle 7 del mattino due volte alla settimana. Forse da noi in Svizzera effettivamente questa cosa suona meno bene, perché alle 7 del mattino molto spesso la gente è già in ufficio. Il risultato, nel Midwest questo invece viene considerato difficoltoso in America. Deve uscire di casa alle 6:15 rinunciando alla far colazione e ha del tempo di qualità con i propri figli.
Ecco, il suo capo è una giovane manager ambiziosa che vuole dare l'esempio, ma come scrive Rachel Dry, non tutti arrivano allo stesso lavoro con la stessa vita fuori dall'ufficio.
Sì, il consiglio è semplice: parlare, spiegare i propri orari e chiedere equilibrio. La flessibilità, dice l'articolista nel giornale, è anche un segno del fatto che sei un buon capo.
Un buon condottiero.
Bravissimo.
Ecco, e nella stessa rubrica c'è anche un'altra storia, quella di una donna promossa al posto della collega, che da allora poi, ecco, inizia a detestarla.
Beh, poverina. Situazione che da ufficio, che tutti conosciamo, sono, quindi a questo punto si gela, cioè c'è frecciatine, ci sono delle mail fredde, collaborazioni difficili. Il consiglio che è dato dal New York Times, dunque, non alimentare il conflitto, ma concentrarsi sul lavoro e sui propri obiettivi. Facile a dirsi, difficile a farsi, mi viene da commentare.
Ecco, vabbè, magari può aiutare questa conclusione molto ironica della scrittrice dell'articolo del New York Times, che ci ricorda che i colleghi li troviamo in ufficio, gli amici, per fortuna, altrove.
Benissimo, e Sting con questa canzone del 93, ce la troviamo su Rete 1 e dobbiamo immaginare un campo di grano al tramonto, il vento che muove le spighe, due persone che camminano lentamente. È l'immagine che Sting ha trasformato in una delle sue canzoni più intense, Fields of Gold. Ce l'ascoltiamo. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down. Among the fields of gold, will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley, we'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. West wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear still left we walk in fields of gold. We walk in fields of gold.
In fields of gold.
I nostri ascoltatori sono sempre presenti e li ringraziamo. Ci hanno mandato una presa di posizione a proposito del tema buttato così nell'etere dal New York Times, cioè la domanda: è meglio una riunione? No, una riunione alle 7 del mattino è troppo presto?
Ecco, facciamo partire l'audio.
Sì.
Ma ci sono due personalità, c'è il mattiniero che lavora bene la mattina e c'è il pomeridiano che lavora fino a tardi. Da parte mia preferisco una riunione alle 7 del mattino che una alle 7 di sera.
Mi pare una buona prospettiva, giustamente considera i ritmi circadiani di ciascun collaboratore, chiaramente non è possibile metterli d'accordo tutti sempre, se devi convocare una riunione di 7 persone o di 8 persone, 4 lavorano la mattina e 4 meglio il pomeriggio, in medio stat virtus. Allora, cambiamo completamente argomento e parliamo del fatto che in questi giorni a Lugano si parli di diritti di animali, di diritti animali, di etica e di scienza. L'Animal Uprising Week, adesso ci faremo dare la traduzione dall'esperto che è con noi collegato, riunisce esperti, attivisti e ricercatori per riflettere su un tema che tocca tanto la sensibilità quanto la ricerca, il nostro rapporto con gli animali. Questa sera a Lugano, all'Hotel Pestalozzi, il chimico ambientale Massimo Tettamanti terrà una conferenza dal titolo Sperimentazione animale, analisi critica e sviluppo dei metodi sostitutivi. E lui è con noi al telefono per parlarne. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Professor Tettamanti, lei è chimico ambientale e consulente scientifico dell'Associazione Svizzera per l'abolizione della vivisezione. Ci spiega che cosa rappresenta per voi questa Animal Uprising Week? Magari ci spiega anche la traduzione e come si inserisce la sua conferenza in questo contesto.
Allora, l'Animal Uprising Week è un momento che viene creato per discutere di tanti temi che riguardano il nostro rapporto con gli animali. Possono essere di diverso tipo, di tante modalità diverse. Ieri sera, ad esempio, il dottor Marchesini ha spiegato e ha parlato del rapporto anche educativo, empatico, socioculturale tra uomo e animale, e stasera invece parleremo di sperimentazione su animali e metodi sostitutivi, che riguarda proprio lo specifico ambito della ricerca, dove in questo caso il rapporto uomo-animale è un po' indiretto, nel senso che sia in Svizzera sia in quasi tutte le nazioni tecnologicamente avanzate si utilizzano animali nei laboratori per studiare la fisiologia umana, per sviluppare nuovi farmaci o nuove sostanze chimiche. È un metodo che è iniziato più o meno nel 1927. Naturalmente, come tutti potranno comprendere, la tecnologia avanza nel tempo e questa situazione sta cambiando in questi anni in maniera molto interessante. Stasera presenterò a un pubblico non specialista, naturalmente, quali sono le tecnologie scientifiche più avanzate che sempre di più stanno usando i ricercatori sia in Svizzera sia nel resto del mondo.
Ecco, l'ha accennato brevemente, ma può raccontarci brevemente quali sono i campi scientifici in cui la sperimentazione animale viene ancora utilizzata in Europa e in Svizzera?
Ci sono due macroambiti che sembrano simili, ma in realtà sono molto diversi sia dal punto di vista scientifico sia legislativo. Circa il 20% degli animali, in Svizzera come in altre nazioni, viene utilizzato per delle prove che sono obbligatorie per legge per le aziende chimiche, le aziende farmaceutiche, prima di mettere in commercio o di testare sugli esseri umani, perché nella fase dei farmaci, dopo la sperimentazione sugli animali, esiste obbligatoria per legge una sperimentazione su esseri umani, e queste prove sono obbligatorie per degli standard internazionali molto precisi che obbligano qualsiasi azienda chimica e farmaceutica a testare su animali, a sperimentare le loro nuove sostanze, le loro nuove molecole sugli animali. Queste leggi sono internazionali e si può modificare questa situazione solo ed esclusivamente agendo a livello naturalmente scientifico, giuridico, ma soprattutto politico con modifiche legislative. Al contrario, l'80% degli animali utilizzati in Svizzera come in altre nazioni viene fatto per quella che si chiama ricerca di base, dove singoli ricercatori universitari, senza alcun obbligo, senza alcun vincolo legale, scelgono di usare animali per analizzare una particolare patologia che loro interessa, una particolare funzione fisiologica che loro interessa o qualsiasi cosa decidono di analizzare. Il problema legato a questo è che naturalmente le specie animali sono diverse, gli animali più utilizzati nei laboratori sono i roditori, anche cani, gatti e scimmie, ma soprattutto roditori, e quindi sono specie animali diverse a cui possono essere installate malattie non naturali come quelle che si sviluppano e si evolvono naturalmente nell'uomo e vivono in condizioni alterate di laboratorio. Per questo ultimamente l'associazione ATRA si è concentrata su effettuare corsi, borse di studio, finanziamenti e sviluppo di metodi che fanno uso di materiale umano che sono disponibili ormai da 15 anni più o meno e presentare tali metodi, i loro risultati ai ricercatori. Se il ricercatore si convince, se gli piace questo metodo, se lo trova più moderno, più scientifico, più tecnologicamente avanzato, sostituisce spontaneamente le prove su animali. E questo è il motivo per cui ci concentriamo principalmente su questo grande ambito della ricerca di base che avviene in ambito con le università finanziate da soldi pubblici.
Professor Tettamanti, le chiedo di rimanere in linea con noi perché abbiamo ancora delle domande da farle a proposito di questi metodi alternativi o sostitutivi per la ricerca di base. Parliamo dell'80% della ricerca. Adesso proviamo a sentirla un po' meglio. Prima ci ascoltiamo Cremonini e poi torniamo da lei. Grazie.
Settembre, tu mi hai lasciato con un messaggio, io non ti ho detto niente, le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole. Ottobre, oggi è arrivato ottobre, col suo cappotto nero e piove sulle finestre dove milioni di persone sole vanno avanti e indietro in cerca del presente, cercando una risposta a questo cielo a specchio di novembre. Dicembre erano mesi che non usciva il sole, è sempre così difficile, dicevi, l'amore, cambieranno il nome ma tu, mese dopo mese di più, sei presente. Tenere in testa o nascondere in un portafogli, ma c'è chi se li dimentica nei sogni. Sveglia, gennaio arriva in fretta, la neve è quel che resta di febbraio, di un'astuta ricorrenza. Un bacio è solo un bacio e marzo è una promessa, ma per qualcuno la prima rosa di maggio è una scoperta. Usciva il sole, è sempre così difficile, dicevi, l'amore. Cambieranno nome ma tu, mese dopo
Un grande successo, questo era Cesare Cremonini con Maggese. Torniamo a parlare con il consulente dell'Associazione Svizzera per l'abolizione della vivisezione e chimico ambientale, professor Massimo Tettamanti, che questa sera alle 20 al Hotel Pestalozzi a Lugano, all'interno della settimana di rivolta degli animali, chiamiamola così, del risveglio degli animali, Animal Uprising Week, terrà una conferenza sulla sperimentazione animale, e stavamo parlando del fatto che vengano utilizzati interventi sugli animali nell'80% delle ricerche di base, e quindi uno degli stimoli e degli sproni per abbassare questa soglia di utilizzo di animali nella ricerca è quello di convincere a utilizzare i ricercatori singoli, che quindi decidono di utilizzare roditori o altri animali, ci sono dei metodi alternativi per la loro ricerca. Quindi chiedo a lei, professore, quali siano questi metodi alternativi e quale percentuale di successo ci siano per questa transizione verso questi metodi e l'abbandono dunque della vivisezione.
I metodi possono essere di diverso tipo, ma per semplificare fanno tutti uso di materiale umano mantenuto vivo in cultura. Questo materiale possono essere organoidi, cioè simili agli organi che sono all'interno del nostro corpo, mantenuti vivi in tre dimensioni, in culture, e molto spesso anche mantenendo i collegamenti fra di loro che sono all'interno del metabolismo umano. Il vantaggio è che sono materiali umani, e quindi i risultati che si ottengono valgono per cellule, tessuti e organi umani, sono riproducibili come esperimenti, e nel caso di studiare particolari patologie si possono creare organi tramite un sistema che si chiama cellule pluripotenti indotte, che senza entrare nello specifico, se io ho una specifica malattia molto particolare, può essere ricreato un organoide con la mia specifica malattia, e quindi testando nuove sostanze potenzialmente curative, potenzialmente terapeutiche, direttamente su un organo ammalato come il mio, sarebbe il mio reale. Si va verso quindi sempre di più un avanzamento tecnologico che permette addirittura non solo di studiare in generale se un potenziale nuovo farmaco faccia bene o faccia male, quali siano gli effetti collaterali, quali siano gli effetti terapeutici, ma direttamente studiare su specifiche persone o per specifiche categorie di persone o di malati. Questo è possibile da circa 15 anni, sta andando sempre meglio. In alcune nazioni, in Italia, io sono italiano quindi conosco meglio l'Italia perché ho lavorato principalmente, il numero di animali nella ricerca di base è diminuito del 67%, in media si ha una diminuzione del 30%, la Svizzera purtroppo non ha questa diminuzione, e credo che il motivo sia legato al fatto che da un punto di vista proprio scientifico la Svizzera è un paese conservativo, prima di muoversi osserva come avviene nel mondo.
Sì,
quindi
io vedo
anche i convegni che vedevo fino allora. Mi dica.
Scusi, stavo guardando che sul sito dell'associazione viene riscontrato che il numero più o meno resta praticamente identico dell'utilizzo di animali, parliamo di 522.000 animali, ed è praticamente identico a quello di 25 anni fa. Leggo
sì,
sulle
più o meno
statistiche.
È esattamente così.
Esattamente,
sì.
Esattamente.
Sì, esattamente. Nonostante, potete capire, anche uno specialista può capire che 25 anni di avanzamento tecnologico, soprattutto negli ultimi 5 anni, abbiano avuto un impatto nella ricerca veramente dominante. Credo sia più un fattore culturale, perché i congressi che ho visto in Svizzera dell'anno scorso erano osservativi, cioè stavano valutando, stavano guardando. A Zurigo l'11 novembre di quest'anno ci sarà forse il primo convegno anche in Svizzera dove verranno portati questi metodi che si chiamano organoidi, bioreattori, organo on chip, anche all'attenzione di chi si occupa di metodi alternativi in Svizzera. Per cui credo che il 2025 sia stato un anno importante anche per la Svizzera. Si stanno creando gruppi di ricerca che studiano senza usare animali, che sviluppano metodi che non fanno uso di animali ma solo di materiale umano, e ipotizzo che non appena si diffonderà il vantaggio svizzero di avere un importante finanziamento per la ricerca che altre nazioni indubbiamente non hanno, potrebbero portare la Svizzera da, diciamo così, da essere l'ultimo della coda a passare velocemente in vantaggio su tutti gli altri. Però è proprio un fattore culturale, hanno avuto bisogno di osservare per vedere come stava andando. I numeri però a livello europeo mostrano un futuro sempre con sempre meno animali e sempre più tecnologia che fa uso di materiale umano.
E allora speriamo in questo augurio dopo un tempo di osservazione prolungato. Massimo Tettamanti, chimico ambientale e consulente scientifico dell'associazione ATRA, io la ringrazio per essere stato con noi. Ricordo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 8 all'hotel Pestalozzi di Lugano, ingresso libero, e la conferenza si intitola Sperimentazione animale, analisi critica e sviluppo dei metodi sostitutivi. Grazie e buona continuazione.
Grazie a voi per questo invito. Alla prossima. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep.
La popolazione di Gaza sta attraversando la peggiore crisi della sua storia. Decine di migliaia di vittime, una carestia, case e ospedali rasi al suolo. Manca tutto: cibo, acqua, medicinali ed elettricità. La catena della solidarietà lancia una raccolta fondi perché è finalmente possibile intensificare e fornire gli aiuti. potete fare la vostra donazione attraverso il codice digitale, il sito della catena o a un ufficio postale con la menzione Crisi umanitaria a Gaza. E sin d'ora, grazie.
Anni dove lo pagano per suonare, una vecchia fisarmonica gli può bastare, ha gli occhi sempre troppo gentili di uno che beve parecchio e non si guarda mai alle spalle né allo specchio. E vive in qualche seminterrato con un gatto per compagno. Saranno quasi 10.000 anni che non fa il bagno. Perché non ha lavorato mai, ha la faccia da mascalzone e non vuole guai, e fischia fischia quando deve chiamare un amico, chiede scusa prima di andare via, e scappa sempre quando vede in giro la polizia. E i turisti lo chiamano Ulisse, ma il vero nome chissà qual è. Ma lui gli va benissimo anche quello e se lo tiene per sé. Gli piacerebbe avere un figlio in America, pieno di dollari e di tranquillità, sistemato nel quartiere italiano di una grande città. Così potrebbe scrivergli spesso e poi magari un giorno, chi lo sa, montare sull'aeroplano e andare fino là. Poi quando torna a inventarsi di tutto e raccontare quello che gli va. Però l'America è lontana e un figlio non ce l'ha. La sera quando smette di faticare si sente libero come una piuma, chiude nel fodero la fisarmonica e ne accende una. Ma poi pensa, mannaggia la musica, fino a domani gli dice addio. Si siede in faccia al Golfo di Napoli e ringrazia Dio.
continuiamo a parlare di progetti nobili e etici, perché forse non tutti sanno che a due passi dal Duomo di Milano, proprio tra i negozi eleganti e le vetrine scintillanti, c'è un bar molto diverso dagli altri. Si chiama Il Girevole e qui chi non ha una casa trova un posto dove sentirsi a casa.
Si tratta di un bar sociale creato dall'Associazione San Fedele. Apre solo due sere a settimana, il mercoledì e il venerdì, e serve bevande rigorosamente analcoliche. Ma la vera specialità di questo bar non è nel bicchiere, ma è nello stare insieme.
Ed ecco che tra un caffè, una tombola o addirittura un karaoke, al Girevole si incontrano persone con e senza fissa dimora. Non ci sono etichette né categorie, solo tavoli di ferro battuto, luci calde e conversazioni normali.
Quando passeggio per Milano mi sento invisibile, racconta Antonio, che vive in una tenda da anni, ma qui finalmente mi sento a casa.
Infatti il progetto del Girevole vuole andare oltre l'assistenza, quindi non offrire soltanto dell'aiuto materiale, ma anche riconoscere la dignità e dare ascolto. Tra i volontari ci sono anche psicologi ed educatori che si siedono semplicemente da clienti.
L'idea prende spunto da un'esperienza parigina, la Moquette, dove i senza tetti venivano accolti come ospiti, non come dei casi sociali.
Il nome Girevole richiama la ruota della fortuna, che non sempre gira nel verso giusto per tutti, ma che qui almeno per una sera, in realtà due sere a settimana, torna a girare davvero per tutti.
E noi facciamo girare Giulietta Venegas, e questo è un successo del 2006. Ricordiamo il bar Girevole, il mercoledì e il venerdì, da un tetto ai senza tetto.
Perché no, supiste entender a mi corazón lo que había. El valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
keep your secrets like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass.
Parliamo di doble e non mi riferisco al gioco di società dove devi indovinare le due figure uguali che spesso sfocia nell'aggressività e nella competizione più estreme.
Non lo conosco.
Come no?
Giuro.
Pazzesco, io lo consiglio a tutti.
È vero?
Sì. Tutte le persone non violente che ci stanno ascoltando.
Ok. Okay. Beh, tutti gli ascoltatori speriamo, speriamo che non siano violenti.
Ecco, sì, parliamo dei doble che è un duo zurighese, quindi una band svizzera che nasce e si forma a Zurigo nel 1983, composta da Kurt Malo, che ce l'ho scritto, chitarrista e voce del gruppo, e poi anche da Felix Haug, invece batterista, che si occupa di batteria e tastiere. Due musicisti che uniscono il gusto pop a quello jazz in un mix tutto europeo. E ci ascoltiamo The Caption of Her Heart, che è il brano entrato...
Volevo che tu lo dicessi, perché farlo dire a te
lo so,
era
proposta.
Bellissimo.
Vabbè, comunque con questo brano hanno raggiunto un successo internazionale e noi ce lo ascoltiamo tutto adesso.
The Captain of Her Heart, il
voilà.
Capitano del suo cuore.
It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away.
not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart.
Lasciamo questo successo dei Double, The Captain of Her Heart, per ascoltare l'ultima canzone di Francesco Gabbani, Dalla mia parte, una canzone che parla di amore, empatia e voglia di restare vicino, anche quando tutto sembra allontanarci.
La strada era un miraggio di luce furibonda, per i tuoi occhi stanchi neanche un filo d'ombra. Io sono il mendicante che bussa alla tua porta, tu la moneta nella mia mano sporca. A un tavolo all'aperto restiamo a galleggiare, guardiamo le persone, quel che ne rimane. Il volo di una mosca nell'aria silenziosa, ma che desolazione meravigliosa. E adesso ridi mentre ti sfioro, ed il sole è una spilla d'oro sul cappotto cobalto del cielo, e tutto sembra ancora intero. Tutti i giorni a te, tutti i sogni spesi navigando a piedi, notti bianche, il tempo come vedi soffia via ogni male troppo grande, e polvere di ieri, nessun posto mai così distante se ho te dalla mia parte. Se è vero che ogni casa raccoglie le parole, i gesti e i silenzi che hanno le persone, io vedo quel che pensi, dici, io so dove cercare, è un sorso d'acqua appena e so farla bastare. E poi sorridi mentre ti sfioro, e ogni stella è una goccia d'oro sulla faccia sudata del cielo, e tutto sembra ancora intero. Tutti i giorni attese le distanze, tutti i sogni spenti, il tempo come vedi soffia via ogni male troppo grande, e polvere di ieri, nel
passaggi.